పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీవిశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti nella parte prima al capitolo intitolato Un residente di Vrindavana. Viaggiare diventava difficile. Abai voleva prendere il treno del mattino per Delhi e, non avendo un luogo dove stare, voleva tornare a Vrindavana la sera stessa. Ciò gli faceva perdere molto tempo ed era troppo dispendioso. Da prima egli si fermò da Mr. Gupta, un uomo pio che studiava regolarmente la Gita e offriva ai sadhu un luogo dove stare. Abai aveva parlato a Mr. Gupta del suo Back to Godhead e del suo desiderio di predicare in Occidente. Questa era stata una buona sistemazione e Abai aveva portato con sé i suoi scritti, ma con il tempo un altro sadhu aveva occupato la stanza. Anche se riduceva al minimo le sue spese personali, non era facile accumulare donazioni sufficienti per i viaggi, le spese di stampa e le spese postali. Vendere le copie del Back to Godhead non era difficile ed egli si dedicava a questo compito a Vrindavana. Tuttavia, lavoro da solo. Scrivere, stampare, vendere e sollecitare donazioni era troppo. Lo stampatore, Mr. Jane, era stupefatto e si domandava perché una persona scegliesse di affrontare tante difficoltà stampando un giornale che non poteva permettersi. Srila Prabhupada racconta: lavoravo al Back to Godhead giorno e notte. All'inizio, quando ero capofamiglia, non mi curavo se qualcuno pagava o non pagava. Ero solito distribuirlo generosamente. Quando però lasciai la vita di famiglia e andai a vivere da solo, talvolta a Vrindavana e talvolta a Delhi, o talvolta viaggiando per affrettare l'uscita del Back to Godhead, i giorni diventavano duri. Dopo la 12ª edizione quindicinale consecutiva, il numero del 20 novembre del 1956, Abai aveva esaurito il denaro. Mr. Jane lo aveva abbandonato dicendo che non poteva permettersi di stampare per semplice amicizia. Abai allora tornò a Vrindavana, dove occupò il suo tempo a scrivere, ma senza fare progetti per la pubblicazione. Era perché gli uomini non avevano il desiderio di diventare coscienti di Krishna, perché non avevano tempo, che il Back to Godhead era finanziariamente fallito. Alcuni sadhu in India erano famosi e influenti, ma Abai non era tra quelli. Naturalmente la predica che aveva appreso dal suo maestro spirituale, quella che non scendeva compromessi, la tecnica tagliente di criticare apertamente uomini politici riveriti e uomini santi, non era adatta per fargli ottenere favore e protezione. Non ingannare, aveva detto Bhaktisiddhanta Sarasvati. Di sempre la verità, e se Krishna è contento, allora tu otterrai il successo. Il denaro verrà. Abai aveva una fede ferma su questo punto. Questa era la sua risorsa preminente, la fede nel suo maestro spirituale. Era sicuro che seguendo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, egli avrebbe ricevuto le sue benedizioni e quelle di Sri Chaitanya. Benché negli ultimi 2 anni avesse seguito qualunque strada si fosse aperta dinanzi a lui, per quanto lontano potesse portarlo, egli era rimasto fisso su un obiettivo, quello di esaudire l'ordine di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aveva fiducia. Presto o tardi avrebbe ottenuto il sostegno necessario, avrebbe trovato ascoltatori affini a lui e uomini sinceri si sarebbero uniti per cooperare alla sua opera. A Vrindavana, Abai ricevette una lettera del suo discepolo, Acharya Prabhakar Mishra, e ciò fece nascere in Abai un'idea. Acharya Prabhakar, che a Bombay lavorava come segretario del Dipartimento di Sanscrito al Bharatiya Vidya Bhavan, invitava Srila Bhaktivedanta Prabhu a unirsi a lui nella predica, proprio come ai vecchi tempi. Il fondatore e direttore del Bharatiya Vidya Bhavan era il governatore K.M. Munshi, lo stesso governatore la cui moglie aveva fatto pressione su Abai affinché abbandonasse il Radha Memorial di Jhansi. Poiché recentemente aveva stretto amicizia con il governatore, Acharya Prabhakar rivelò ad Abai che il governatore lo avrebbe volentieri aiutato. Così, nel gennaio del 1957, dopo aver assicurato a Mahant Gopal che sarebbe tornato e che avrebbe pagato le 5 rupie al mese per stanza, Abai partì per Bombay. Acharya Prabhakar portò Abai ai quartieri di residenza della facoltà e lo introdusse ai vari studiosi ed esponenti della religione. Essi poi assistettero a una conferenza del governatore Munshi sul tema «Che cosa c'è di sbagliato nel mondo?». In seguito Abai avvicinò il governatore esprimendo il suo apprezzamento per il discorso, ma rilevando l'esigenza di un movimento spirituale capace di allontanare le calamità che minacciavano il globo. Senza coscienza di Krishna, anche l'opera di Mr. Munshi al Bharatiya Vidya Bhavan sarebbe stata solo una perdita di tempo. Abai dichiarò il suo interesse per far rivivere la Lega dei Devoti e suggerì che avrebbe potuto lavorare all'interno del Bharatiya Vidya Bhavan per infondere la vita della coscienza di Krishna nei progetti culturali del governatore. Il governatore rispose offrendo ad Abai il posto di professore onorario della Bhagavad Gita. Abai accettò e consegnò al governatore alcune copie del Back to Godhead, pregandolo di leggerle nei suoi momenti di tempo libero. Quale professore onorario della Bhagavad Gita, Abai cominciava ogni lezione con un kirtan, Hare Krishna, e poi dava spiegazioni sulla Gita, presentando Krishna come Dio, la persona suprema. Ma presto trovò che la sua posizione era limitata. Al Bharatiya Vidya Bhavan trovò che l'opportunità di far rivivere la Lega dei Devoti era troppo ridotta. In seguito, insieme con gli altri membri della Bharatiya Vidya Bhavan, Abai presenziò alla quinta riunione annuale dell'Accademia Mondiale di Sanscrito a Kurukshetra, dove 5.000 anni prima Krishna aveva esposto la Bhagavad Gita. Il presidente dell'India, dottor Rajendra Prasad, il governatore Munshi e molti altri studiosi e pandita venuti da ogni parte dell'India parteciparono ai discorsi. Tuttavia, là ognuno aveva le sue cose da dire, indipendentemente dalle conclusioni di Sri Krishna. Perciò Abai considerò l'incontro una perdita di tempo, poiché non era in lista per parlare, poiché le discussioni non devozionali sulla Gita lo disturbavano e poiché si era accorto che niente di pratico sarebbe emerso da quell'incontro basato su teorie, lasciò Kurukshetra e tornò a Vrindavana. Acharya Prabhakar presto raggiunse Abai. Essi parlarono nella stanza di Abai al tempio di Vamsi Gopalaji e Abai gli espresse il suo desiderio di far rivivere la Lega dei Devoti. Dopo aver recentemente assistito ai programmi culturali annacquati a Bombay e a Kurukshetra, sentì in modo ancora più pungente il bisogno di una società di puri devoti. Esistevano già tante organizzazioni culturali e religiose. Se voleva, poteva unirsi a una di quelle. Ma dov'era quella organizzazione alla quale avrebbe potuto unirsi con la piena partecipazione del cuore? Solo la Lega dei Devoti esponeva le conclusioni di Sri Chaitanya e dei Bhakti Siddhanta Sarasvati. Una predica vigorosa, una predica a livello mondiale del servizio devozionale a Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema. Abai abbozzò un appello al pubblico, generoso, ai filosofi moderni, ai capi e agli uomini di religione, in nome della Lega dei Devoti. L'attività della Lega, egli affermò, doveva consistere nel pubblicare il Back to Godhead in inglese, con traduzioni in molte altre lingue, per addestrare uomini e donne giovani a predicare in tutto il mondo e per far funzionare una macchina da stampa al solo fine di pubblicare letteratura trascendentale. Poiché questi programmi avrebbero richiesto un preventivo di 3.000 rupie al mese, Abai faceva un appello per essere aiutato. Abai concludeva: Vrindavana è il luogo sacro di primaria importanza e per questa ragione il quartiere generale della Lega è situato qui. Usando i titoli solenni di professore onorario della Gita al Bharatiya Vidya Bhavan e di segretario onorario di Hari Bhavan, Abai, con l'assistenza di Acharya Prabhakar, iniziò un altro tentativo mirante a raccogliere un sostegno per il Back to Godhead e per la Lega dei Devoti. Dopo pochi giorni, Acharya Prabhakar tornò al suo posto di Bombay e Abai era di nuovo solo a Vrindavana. Egli amava Vrindavana, ma senza mezzi per pubblicare o predicare, non era contento là. Se avesse potuto viaggiare, forse sarebbe stato in grado di impegnare membri per la Lega. Abai pensava a Kanpur, che era vicina, una città di oltre 100 grosse fabbriche e molti ricchi industriali. Tra questi alcuni egli li aveva già conosciuti nel corso dei suoi viaggi di affari. Decise di andare a Kanpur. Dopo aver stampato alcuni moduli per i membri della Lega dei Devoti, Abai spiegò a Mahant Gopal che se ne andava per un paio di mesi. Mahant era sorpreso. Benché molti anziani sadhu che erano venuti a Vrindavana vi risiedessero stabilmente e alcuni avessero fatto il voto di non lasciare quella dimora, questo tranquillo Babu andava e veniva continuamente. Abai predicò attivamente a Kanpur, dimorando in differenti case e cercando di promuovere iscrizioni per la Lega dei Devoti, come ospite della Anandeshwar Satsang Mandal, tenne lezioni regolari al Parmat Gata, in luogo di bagno sul Gange. In particolare fece conoscenze tra gli industriali e gli educatori e spesso sedeva e conversava con loro per ore. Molti restavano colpiti per la sua dedizione e per il suo modo di parlare così pacato. Le donazioni che riceveva però erano piccole. Quando offrì ai ricchi magnati il suo statuto per la funzione di membro, essi generalmente optarono per la forma di membro abbonato. Abai ricevette qualche lettera di apprezzamento, ma dopo 2 mesi se ne andò. Dopo alcuni mesi a Vrindavana, Abai decise di andare a Bombay e di predicare là. Bombay interruppe bruscamente la sua relazione con la soffocante Bharatiya Vidya Bhavan e rinunciò al suo diritto di residenza in quel luogo. Rimanendo una settimana consecutiva nelle case dei diversi benefattori, cercò di suscitare interesse per le sue attività missionarie. Quando un amico di Acharya Prabhakar fece in modo che Abai parlasse alla popolazione il sabato sera sulla spiaggia di Bombay, Abai accettò. Seguendo abitudini già stabilite, sedeva su un cuscino e la gente si riuniva, dalle 500 alle 1000 persone sedute in ascolto, mentre egli spiegava la filosofia della Bhagavad Gita. Queste conferenze serali di Abai furono numerose, vi erano anche altre opportunità di dare lezioni. Una settimana egli parlò per molte sere al tempio di Vishnu a Bombay. Tuttavia, Abai voleva fare qualcosa di più non voleva limitarsi a dare lezioni occasionali a un uditorio non impegnato. La convinzione di poter predicare fuori dell'India si stava intensificando in lui. Naturalmente l'idea si era mantenuta per un po' di tempo, egli l'aveva espressa nelle sue note programmatiche per la Lega dei Devoti, prima delle riunioni al Radha Memorial di Jhansi. Durante gli incontri al Birla Mandir di Delhi e in molte altre occasioni, in modo informale lo aveva esposto centinaia di volte ai conoscenti, inoltre aveva inserito il suo sogno nei suoi scritti. Era pronto a viaggiare in ogni luogo per adempiere l'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati di predicare in inglese. In India la popolazione di lingua inglese era scarsa e Abai continuava a sognare di andare in Occidente. Se poteva viaggiare fino a Bombay, a Delhi, a Kanpur, perché non poteva andare a Londra o a New York, dove l'inglese era parlato da milioni di persone che non avevano mai ascoltato il messaggio di Sri Chaitanya? Scrivendo a Mr. Ved Prakash, un industriale di Kanpur, Abai gli espose la sua idea. Sri Chaitanya dice, Praniman Upakaraya, cioè per il beneficio di tutti gli esseri viventi. Mentre rendono il primo soccorso nella battaglia, gli uomini della Croce Rossa, benché siano ugualmente ben disposti verso tutti i soldati gravemente feriti, danno la precedenza a quelli maggiormente bisognosi di aiuto. Le persone bisognose di aiuto sono talvolta quelle maggiormente trascurate. Dopo aver ottenuto l'indipendenza, Swaraj, la mentalità predominante era basata su idee made in London. Questa è una lunga storia. Tuttavia, in sintesi, i capi dell'India, in nome del governo secolare, si sono impegnati in tutto ciò che è straniero. Hanno lasciato da parte il tesoro del patrimonio spirituale dell'India e stanno imitando il modo di vivere dei materialisti occidentali. Lasciandosi andare ad atti che sono errori di giudizio, dubbi, carenze e duplicità. La conoscenza vedica dell'India è al di sopra dei difetti sopracitati, che sono dovuti al condizionamento, ma noi indiani attualmente abbiamo trascurato la prodigiosa conoscenza dei Veda. Ciò è dovuto all'uso improprio che se n'è fatto. Questo Vedanta Sutra è presentato in India da persone non autorevoli, appartenenti a campi diversi che sostengono differenti teorie. Ne consegue che gli uomini sono stati sviati. I recenti entusiasmi nazionali dei capi indiani, degli industriali e dei programmatori non concede tempo al desiderio di comprendere il messaggio della Bhagavad Gita. Non puoi compiere atti di umanità senza una guida appropriata. Perciò la mia idea è di predicare nei paesi stranieri si basa sul fatto che gli occidentali sono stanchi del progresso materiale della conoscenza e si sono in cerca del messaggio guida del Vedanta Sutra, o almeno di quello della Bhagavad Gita, espresso in modo autentico. Sono sicuro che l'India tornerà alla sua vita spirituale quando i suoi principi saranno accettati dagli europei, dagli americani e dagli altri, perché ora il popolo indiano ha preso l'abitudine di elemosinare dopo aver trascurato la sua proprietà. Questo era il mio punto di vista, tuttavia dobbiamo tutti ugualmente cogliere soltanto l'opportunità di servire. Mezzo per espandere il suo modo di predicare era la spedizione di copie del Back to Godhead fuori dell'India, come incentivo per chi accettava di fare donazioni. Abai rendeva noto che il nome del donatore sarebbe stato stampato su ogni copia. La sua ambizione consisteva nel far entrare grosse donazioni, estendere ampiamente le tirature della stampa e spedire il Back to Godhead a più di 50 paesi. Egli assegnò delle quote. L'America avrebbe ricevuto 10.000 coppie, l'Argentina 500, il Belgio 500, il Brasile 500, la Birmania 1.000.000, il Canada 500, il Cile 500, la Cina 10.000 e così via, incluse 10.000 coppie per la Russia e 10.000 per l'Inghilterra. I donatori e le donazioni però non apparivano e i progetti per il Back to God non si realizzavano. Abai trovava che sebbene la popolazione dell'India fosse educata, la classe colta stava rifiutando la propria cultura spirituale e le masse inclini alla religiosità erano ingannate da un apparato di dottrine in conflitto tra loro e non autorevoli, presentate in nome dell'induismo. Un esempio allarmante di ciò si presentò alla sua attenzione mentre egli stava predicando a Bombay durante l'estate del 1958, Bhagwat Week. Era una rivista pubblicizzata da un gruppo di persone i cui insegnamenti si opponevano alla pura presentazione parampara del Bhagavata. Il Bhagavata, lo Srimad Bhagavatam, era la scrittura devozionale per eccellenza, l'incarnazione letteraria di Krishna. Eppure, gli organizzatori del Bhagwat Week si servivano dello Srimad Bhagavatam per insegnare l'impersonalismo e minimizzare l'importanza di Krishna. Attraverso amici, Abai venne a sapere di riunioni indegne e infine il 28 luglio del 1958 scrisse al capo della Bhagwat Week, Sri Ratanshi, implorandolo di star lontano dallo Srimad Bhagavatam. Desidero informarvi che ho ricevuto la vostra lettera di invito a esaminare Bhagwat Week per mezzo del segretario del centro spirituale di Bombay. Poiché so che genere di Bhagwat Week può essere esaminata dai Mayavadi allo scopo di sviare il pubblico innocente, non solo mi asterrò dallo svolgere questa funzione, ma suggerirò anche a molti altri di guardarsi bene dall'occuparsene per la ragione che il santo Bhagwat è recitato da uomini che non possono accedere a questa grande scrittura, scrittura di cui solo le persone liberate, scevre di ogni pretesa religiosità, si possono occupare. Alcuni amici che sono intervenuti al vostro Bhagwat Week mi hanno riferito che i divertimenti di Krishna erano stati erroneamente interpretati nella vostra organizzazione, con il pretesto di voler salvare Krishna dal sembrare una personalità immorale. Per salvare questo sciocco uditorio, Maharaj Parikshit aveva già chiesto a Sri Pasukadeva Goswami di rendere chiare le attività del Rasalila del Signore, Sri Krishna. La natura trascendentale del Rasa Lila non richiede di essere giustificata da alcun mayavadi o moralista di questo mondo. La Lila è ciò che è. Nello sloka numero 30 è proibito a un materialista di indulgere all'ascolto della Rasa Lila o di ascoltare la Rasa Lila da un materialista. Nella tua organizzazione sia l'uditorio che i conferenzieri sono materialisti e il fatto che essi indulgano alla Rasa Lila per mera stupidità si risolve in un'imitazione di Rudra che ingoiò un oceano di veleno. Abai avvertì che un'azione legale poteva essere intrapresa contro questa frode religiosa, ma Bhagwat Week continuò e centinaia le persone furono ingannate. Mentre coloro che si professavano seguaci della cultura vedica venivano frustrati nella loro lealtà, i moderni indiani occidentalizzati rifiutavano la cultura vedica considerandola retrograda e irrilevante. Il primo ministro Nehru non era affatto incline alla spiritualità, era favorevole a una modernizzazione e a quelle che Abai definiva idee made in London. Almeno Mahatma Gandhi, sebbene non avesse risposto alla lettera che Abai gli aveva scritto, era incline alla spiritualità, ma non era così per il suo successore, Pandit Nehru. Nonostante ciò, preoccupato che i leader indiani rifiutassero il patrimonio spirituale del loro paese, Abai decise di scrivere a Pandit Nehru. Se sebbene a Bombay Abai fosse praticamente senza casa, nell'agosto del 1958 scrisse arditamente al primo ministro per esprimergli la sua convinzione che la cultura spirituale dell'India non soltanto doveva essere vivificata in patria, ma doveva essere anche distribuita in Occidente. Abai ricordò a Pandit Nehru che dai tempi della Grecia fino all'era atomica dell'Occidente non aveva visto che materialismo e per questa ragione non aveva conosciuto la pace. Se Nehru avesse continuato a seguire la via del materialismo, i soli risultati sarebbero stati il conflitto e la guerra. L'India perciò non doveva sprecare il suo tempo imitando il modo di vivere degli occidentali. Tu hai ammesso che la posizione della cultura indiana è di ordine più elevato, ma contemporaneamente vuoi introdurre la prosperità materiale con il progresso scientifico della conoscenza. Ma che cos'è la conoscenza scientifica? Anche lo spiritualismo è conoscenza scientifica avanzata. Il progresso materiale della conoscenza scientifica non può dare nemmeno la prosperità materiale alla massa. Pensi che un carro senza cavalli o le comunicazioni telefoniche o via radio o qualsiasi altra facilitazione di esistenza possa essere fonte di prosperità materiale? No, non può. Prosperità materiale significa che la gente deve aver cibo sufficiente e poter mantenere il corpo sano. Pensi che i tuoi differenti progetti abbiano introdotto la prosperità materiale o che la moderna civiltà occidentale possa introdurre questa prosperità? Anche se essa potrà produrre qualche facilitazione materiale, l'inquietudine continuerà finché non ci sarà la soddisfazione spirituale dell'esistenza. Questo è il segreto della pace. Pur senza essere stato in Occidente, Abai esprimeva la sua convinzione che gli americani e anche i russi stavano cercando di la realizzazione spirituale. Non potevano essere soddisfatti del solo progresso materiale. Pandit Nehru perciò doveva aiutare i suoi amici dell'Occidente offrendo loro la conoscenza spirituale dell'India. Povertà significa povertà di conoscenza. Il primo ministro Chanakya era solito vivere in una capanna di paglia, ma era il dittatore dell'India al tempo di Chandragupta. Mahatma Gandhi aveva accettato spontaneamente il modo di vivere dei cosiddetti poveri, ma era il dittatore del destino indiano. Era caduto in miseria? Egli era glorioso, orgoglioso della sua conoscenza spirituale. Perciò è la conoscenza spirituale che rende un uomo veramente ricco, non la radio o il motocarro e il resto. Nel trascorso 1930 la famiglia di Nehru aveva acquistato le medicine presso la farmacia Prayag e Abai ora si appellava a Pandit Nehru come a un vecchio amico di Allahabad, proprio come l'aveva chiesto a Mahatma Gandhi, così chiese a Nehru di lasciare le sue responsabilità politiche. Come famoso gentleman del mondo, impegna il resto della tua vita in questo movimento spirituale, organizzato per produrre una vera rettifica della scienza materiale dell'Occidente, combinandola con il metodo della realizzazione spirituale dell'India. Come la lettera inviata a Gandhi, anche la sua lettera a Nehru rimase senza risposta. Tra gli antichi contatti stabiliti a Bombay vi era Mr. Arbanshala, un proprietario terriero che una volta gli aveva assicurato che avrebbe provveduto al suo alloggio, qualora ne avesse avuto bisogno. Nell'estate del 1958 Abai si recò da Mr. Arbanshala, ma scoprì soltanto che era andato in Occidente. Quando Abai apprese che stava viaggiando non solo per affari, ma per una missione di carattere culturale, l'immaginazione di Abai si impadronì dell'idea di un indiano in missione culturale in Occidente. scrisse a Mr. Arbanslal chiedendogli un posto dove risiedere, ma gli presentò anche la sua missione culturale. Abai sapeva che molti occidentali rispettano la cultura indiana. Aveva sentito dire da un suo confratello tedesco che sebbene gli indiani che si recano in Occidente, soprattutto in Germania, fossero ben accolti, venivano talvolta messi alla prova sulla conoscenza della cultura indiana. Così Abai suggerì a Mr. Arbanslal di insegnare la vera conclusione della cultura indiana mentre viaggiava. Io penso che gli uomini abbiano bisogno del messaggio indiano in quest'ora di necessità in cui la bomba atomica è sospesa sul capo della società umana. Per favore, comincia quindi ad agire per il bene di tutti nei paesi stranieri finché non sarai tornato qui. Chiaramente Abai avrebbe voluto andare là di persona. Abai ricordò a Mr. Arbanslal la sua promessa di fornirgli un appartamento. Sto passando i miei giorni a Bombay in grande disagio per mancanza di un posto adatto in cui risiedere. La lettera però non raggiunse Mr. Arbanslal in viaggio. Poiché voleva andare in Occidente il più presto possibile, Abai visitò uno dei suoi confratelli di Bombay, Kripa Sindhu, e gli chiese aiuto. Kripa Sindhu racconta: venne a casa mia e mi chiese di aiutarlo ad andare in America. Mi consegnò alcuni bag to Godet che, come mi disse, avrei potuto mostrare alla gente per chiedere un aiuto a suo nome. Cercai di fare qualcosa a questo proposito, introdussi Abai Babu a un uomo, un grosso industriale, Emraj Kandendwala. Vi andai anch'io, ci sedemmo e io spiegai a quella persona che Abai voleva andare in America e che era un grande devoto e stava scrivendo e facendo molte cose. Tuttavia il signore in questione non lo aiutò. Kripa Sindhu riferì ad Abai che talvolta la Godia Mad di Bombay aveva ricevuto assistenza da un grosso magnate, una donna d'affari, la signora Sumati Morarji, capo della Scindia Steamship Lines. Abai cercò di vedere quella signora, ma non riuscì nell'intento. Poté vedere invece uno degli impiegati di Mr. Morarji, un delegato alla gestione della Scindia Company, il quale lo ascoltò e con sorpresa di Abai rispose con generosità. Considerando Abai un vero sadhu, l'agente della Scindia gli offrì una concessione del 50% sul viaggio dell'India, dall'India per gli Stati Uniti, e glielo garantì con uno scritto. Abai immediatamente cominciò a preparare il passaporto e il visto consolare, tuttavia non riuscì a collettare la metà della tariffa. Nel 1956 a Delhi aveva lottato ed era senza casa e ora, considerando gli ultimi 2 anni di viaggi fuori di Vrindavana, sentì che la sua posizione non era affatto migliorata. Forse Krishna non voleva il suo successo su questa strada. L'unica cosa positiva che aveva raggiunto era la determinazione di andare in Occidente a predicare. Là certamente avrebbe incontrato il successo. Solo e povero Abai tornò a Vrindavana, aveva 62 anni, ma non pensava di ritirarsi. Più che mai il suo stato d'animo era meditativo e incline alla rinuncia, poiché conosceva poca gente e voleva scrivere, restò con se stesso. Come residente di Vrindavana godeva di una profonda pace, fuori dalla sua finestra il fiume Yamuna scorreva in un panorama sereno destinato alla sua udienza privata. I dintorni di Keshigata erano quieti, benché prima dell'alba potesse udire alcuni devoti che facevano il bagno e cantavano. Quando la luna era piena il fiume sembrava una fresca gemma risplendente. Il mattino il sole appariva simile a un fuoco rosso, un fuoco che ardeva attraverso una parete opaca e improvvisamente sorgeva schiarendo l'intera volta celeste, finché nel caldo splendore del mezzogiorno, mentre la stanza era in ombra, Abai poteva vedere dalla sua finestra un sole smagliante, alto nel cielo, che scintillava sul nastro argenteo del nobile fiume. Senza nemmeno lasciare la sua stanza, dalla sua porta Abai vedeva centinaia di templi raggruppati insieme per miglia nell'amichevole città di Vrindavana. I vari e puntuali kirtan e il suono delle campane nei templi, i canti spontanei per Sri Krishna in numerose case e nelle vie salivano e riempivano l'aria di devozione. Sulla veranda Abai poteva cantare il japa e non vi sarebbero state interruzioni. Egli godeva di una vita semplice, che minimizzava i bisogni del corpo ed era quasi libera da ogni preoccupazione. Poche ore di riposo la notte, un leggero prasadam a mezzogiorno, le vesti più semplici. Inoltre, egli non doveva adulare né sostenere qualcuno o amministrare la vita di qualcuno. La sua mente e la sua intelligenza erano libere ed egli era rimasto costantemente fisso sul servizio per il suo maestro spirituale. Considerò le circostanze del momento, una preparazione per un compito più grande che lo attendeva. Nonostante la sua età avanzata, sentiva di avere appena dato inizio alla sua opera, ma si sentiva fiducioso. Aveva la sua visione di un'associazione mondiale di devoti. Non era un sogno futile, benché non avesse certezza del modo in cui tutto si sarebbe concretizzato. Tuttavia conosceva il suo dovere. Per il presente avrebbe continuato a descrivere in articoli e libri la sua visione, la visione dei maestri spirituali che l'avevano preceduto, ma appena possibile sarebbe andato in Occidente. Gli occidentali, egli concludeva, non erano soddisfatti di una vita materialmente confortevole, priva di comprensione spirituale. Più dei suoi conterranei, essi erano aperti al messaggio della verità assoluta. Sapeva che sarebbe andato e voleva andare, se Krishna lo desiderava. Abai visse frugalmente a Vrindavana, tenendo il conto esatto di ogni spesa e di ogni introito. Con cura teneva un registro come se stesse trattando un importante affare, sebbene i suoi acquisti si limitassero a un po' di latte, a poche verdure, al carbone per cucinare e alle tariffe dell'autobus. La sua spesa maggiore era la posta. Abai compose una poesia in bengali. Vrindavana Bhajana. Le strofe di apertura in particolare erano introspettive e personali. Vivo in solitudine a Vrindavana Dhama e così ho molte realizzazioni. Ho moglie, figli, figlie, nipoti, ogni cosa. Ma senza denaro ogni cosa è gloria senza frutto. Krishna mi ha mostrato la nuda forma della natura materiale. Con la sua forza ha reso tutto senza sapore per me. Yasyaham anugrihannami arisye tad danam sanai. A poco ogni cosa sottraggo a coloro a cui do la mia misericordia. Come potevo capire la misericordia di colui che ogni misericordia racchiude? Ognuno mi ha lasciato vedendomi senza quattrini, moglie, parenti, amici, fratelli, ognuno. Questa è miseria, ma in me provoca il riso. siedo da solo e rido. In questo samsara di Maya, chi amo veramente? Dove andarono il padre amoroso e la madre? Dove sono tutti gli anziani che erano la mia vera famiglia? Chi me ne darà notizie? Dimmi. Tutto ciò che resta di questa famiglia è un elenco di nomi. Il samsara di Maya è come schiuma che si mischia di nuovo nelle onde del mare. Nessuno è padre, madre o parente. Come schiuma non durano che per un breve istante, e come la schiuma di nuovo si dissolve nel mare. Il corpo, fatto di 5 elementi, è distrutto. Quanti corpi l'anima ha rivestito in tal modo? I parenti sono legati solo al corpo materiale. Fratello per lo spirito, ognuno è parente. Relazione non tinta dal profumo di Maya. Il Signore Supremo è l'anima di ognuno. In relazione a Lui, ognuno nell'universo è lo stesso. Tutti parenti, fratello. Miliardi di jiva. In relazione a Krishna, tutti sono in completa armonia. Dimenticando Krishna, l'anima anela al piacere dei sensi. Per conseguenza, è saldamente afferrata da Maya. Durante una visita a Delhi nel mese di ottobre, Abai ricevette una donazione di Kaviraj Baidyanath Sirkar, affinché se ne servisse per stampare 1 migliaio di copie del Back to Godhead. Abai prontamente produsse il 20 ottobre l'uscita del Back to Godhead, sulla cui prima pagina compariva il nome del donatore. Era il primo numero in 2 anni. Un altro donatore, Mr. Subodh Kumar Kapoor, di Ramalal Kapoor e figli, seguì l'esempio di Mr. Sirkar e donò 1000 copie per il numero del 20 novembre. L'articolo di prima pagina del numero di novembre portava il titolo Verità e bellezza. L'articolo di fondo del The Times of India, speculando sulla possibilità che la verità e la bellezza fossero compatibili, aveva pensato che la verità non sempre si identificava con ciò che è bello, ma piuttosto con ciò che è brutto e spiacevole. Abai espresse il suo disaccordo. La verità è così bella che molti saggi, santi e devoti hanno abbandonato ogni cosa in nome della verità. Ma da tempo immemorabile noi siamo abituati ad amare la falsità invece della verità. Abai, tuttavia, era d'accordo sul fatto che a livello materiale la verità e la bellezza sono incompatibili. Non soltanto la verità del mondo materiale non era bella, ma non era verità. La bellezza terrena non è vera bellezza, e per maggior chiarezza Abai narrò una storia. Una volta un uomo si era innamorato di una bella ragazza, ma lei resisteva alle sue profferte d'amore. In seguito all'insistenza dell'uomo, la ragazza gli chiese di aspettare 7 giorni, trascorsi i quali lei lo avrebbe accettato. Nei 7 giorni successivi la ragazza si servì di forti purghe lassativi che la costrinsero ad evacuare, a vomitare ripetutamente. Poi conservò quei rifiuti in un secchio. In questo modo la presunta bella ragazza diventò smunta e magra come uno scheletro. La sua carnagione si scurì e i suoi globi oculari si spingevano fuori dalle orbite. L'uomo apparve sulla scena ben vestito e garbatamente chiese alla giovane in attesa, la cui apparenza era sconfortante, di poter incontrare la bella ragazza che lo aveva chiamato. L'uomo non riusciva a riconoscere nella persona che l'aspettava la medesima ragazza che egli stava cercando. Questa stessa ragazza era in condizioni pietose e quello sciocco, nonostante le ripetute assicurazioni, non poteva riconoscerla. Ciò era dovuto soltanto all'effetto delle medicine, Alla fine la ragazza narrò con l'uomo vigoroso tutta la storia, spiegando come si fosse separata dagli ingredienti della sua bellezza e aggiungendo che aveva conservato questi ingredienti e se voleva poteva godere di quei succhi. Quel mondano e lunatico poeta fu d'accordo nel vedere i succhi della bellezza e seguì la ragazza che lo dirigeva verso il deposito di escrementi e vomito dissolti ed emananti un odore insopportabile. In questo modo fu rivelata a quell'uomo l'intera storia della bellezza. Abai proseguiva affermando che se la letteratura non descrive la verità e la bellezza suprema della persona sovrana, non è migliore di escrementi e vomito, anche se viene presentata come poesia e filosofia. Nel suo scritto Il livello della moralità, Abai spiegava che la moralità è il livello di attività che soddisfa l'autorità suprema. Le scritture contengono codici morali che proibiscono le relazioni sessuali illecite, l'assassinio degli animali, l'uso di sostanze intossicanti e il gioco d'azzardo. Egli attribuiva il successo di Mahatma Gandhi come capo politico al fatto che egli osservava questi principi morali. Abai elogiava anche il principio vedico del matrimonio. Dopo la pubertà una donna desidera un uomo e se non si sposa al momento richiesto e se le viene concesso di frequentare i ragazzi, è abbastanza naturale che si presenti la possibilità di una caduta, sia da parte del ragazzo che della ragazza. Nonostante il cambiamento delle condizioni sociali, Abai argomentava: non puoi indulgere alla relazione illecita con il sesso opposto solo perché le condizioni sociali sono cambiate. Infatti, la relazione illecita con donne è l'inizio di ogni immoralità. In Studiosi delusi, Abai presentava una revisione critica dell'edizione della Bhagavad Gita di Radhakrishnan, citando in particolare il 34esimo verso del 9° capitolo, dove Sri Krishna dichiara che si dovrebbe pensare sempre a lui e diventare suo devoto. Il dottor Radhakrishnan aveva commentato: non è alla persona di Krishna che dobbiamo abbandonarci totalmente, ma al non nato, all'eterno senza inizio, che parla attraverso Krishna. Benché il significato ovvio della Bhagavad Gita sia quello che ci si deve arrendere a Krishna, la persona suprema, impersonalisti quali Radhakrishnan ne oscurano il significato con i loro giochi di parole. Il giorno della scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai aveva provato un acuto sentimento di separazione dal suo maestro spirituale. Egli aveva perfettamente capito che le istruzioni di Srila Bhaktisiddhanta erano più importanti della sua presenza fisica e che, in realtà, il maestro spirituale era presente nelle sue istruzioni. Così Abai era sempre rimasto con il suo maestro spirituale. Eppure, in quella ricorrenza annuale, non poteva evitare di sentirne la mancanza. Ricordava il 1932, anno in cui, ancora griasta, era diventato discepolo. A quel tempo non era libero di compiere tanto servizio come ora, eppure in quegli anni egli aveva potuto vedere il suo maestro spirituale. Aveva potuto fargli personalmente gli omaggi, mangiare i resti del suo prasadam, camminare accanto a lui, udire la sua voce e ricevere il suo personale sguardo. Abai pensava ai momenti trascorsi in sua compagnia. Come era stata potente la missione di Srila Bhaktisiddhanta. Le sue macchine da stampa funzionavano giorno e notte e stampavano riviste, libri e il quotidiano Nadia Prakasa. L'Europa era stata un promettente nuovo campo di predica. Con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati al timone, la Gaudiya Math era entrata nella battaglia contro le forze di Maya e Srila Bhaktisiddhanta aveva reso intrepidi tutti i suoi discepoli. Abai era sempre stato ansioso di servire il suo maestro spirituale, di servire all'interno della Gaudiya Math, grazie al quartier generale di Calcutta. Tuttavia, finché non aveva ricevuto l'ultima lettera di Srila Bhaktisiddhanta, non gli era mai stato esattamente chiaro come avrebbe potuto servire. Abai ripensava ai 20 anni e più trascorsi dopo la scomparsa del suo maestro spirituale. La Gaudiya Math era stata rovinata dai suoi capi e tutti si erano sparpagliati come fogli in una tempesta. Era una perdita che non può essere espressa a parole, era una vecchia storia. Come i grossi sagnasi avevano trascurato le istruzioni del loro maestro spirituale, avevano intrigato, discusso, litigato. Violente fazioni di partito, falsi capi, sostenevano di essere acciaria del mondo. E quale fazione aveva ragione? No, entrambe avevano torto, torto marcio, perché la Gaudiya Math si era disintegrata. Ora vi erano dozzine di piccoli mata e mancava la predica, la vera predica di quei tempi, quando lui, lo Shima Guru, incuteva paura tra i Mayavadi e guidava un esercito di giovani e potenti predicatori che viaggiassero per tutta l'India e nel mondo. E chi soffriva maggiormente della distruzione della Gaudiya Math era la gente, i non devoti, che avevano ben poche speranze di liberarsi dagli assalti di Maya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva dato inizio a una rivoluzione spirituale, ma quella rivoluzione era ora demolita da Maya. Le particelle disperse della Gaudiya Math si erano stabilite in unità insulari, soddisfatte in se stesse, quasi impotenti. E questo era ciò di cui la gente in generale doveva soffrire. Abai inseguiva il ricordo del suo maestro spirituale, egli era sicuro del fatto che la sua relazione con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era intatta. Continuava, eppure si sentiva privo di aiuto. Stava adempiendo diligentemente l'ordine del suo maestro spirituale di predicare in lingua inglese, eppure senza la sua presenza fisica si sentiva piccolo e molto solo. In queste circostanze metteva in dubbio che fosse saggia la decisione di aver lasciato la famiglia e gli affari. E anche per oggi il nostro tempo scade e ci fermiamo qui nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sagaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Sakantam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.